Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Chiediamo perdono all'inizio dell'Eucarestia e perché la nostra preghiera sia più accetta al Signore.
Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti dal 12 al 17. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 2, versetti 36-40. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Nella lettura della prima lettera di Giovanni oggi abbiamo un'esortazione, come vediamo a partire dal versetto 15, e prima abbiamo una specie di sintesi del contenuto principale dell'autore, di quello che scrive. Almeno io così interpreto la prima parte, si potrà vedere. Nel Vangelo invece abbiamo questa figura di Anna. Ecco, vediamo i pochi minuti che abbiamo. Commentiamo queste scritture come il Signore ci suggerisce.
Come l'annuncio della risurrezione è stato fatto a una donna, ecco, mi sembra che anche oggi il Vangelo richiami, ecco, richiami tutti noi proprio al ruolo della donna, ecco, nella Chiesa, perché c'è questo annuncio della nascita, ecco, del Signore fatto a una donna, ecco, bastava fosse fatto il vecchio Simeone con il suo ruolo eccetera, mentre invece così questa sottolineatura mi sembra che proprio sia nel riconoscere questo bambino già come Signore, sia nella risurrezione fatta alle donne, che ci sia un messaggio chiaro, ecco, preciso, ecco, di un'accoglienza anche del bambino. Abbiamo vissuto la festa degli innocenti, quindi mi sembra che questo richiamo della donna, del valore della vita e dell'importanza, ecco, della presentazione del bambino dei bambini non nostri, quindi non con la cultura di oggi, l'utero è mio, il bambino è mio, con tutti i problemi connessi che non stiamo a ricordare qui, ecco, proprio che ci sia proprio un richiamo forte, se il Signore ci aiuta a dare una lettura così del Vangelo, ecco, di come invece questa presenza, ecco, della donna, questa, e del riconoscimento dei bambini sia così, per me è stato un richiamo forte, ecco, in un momento in cui invece tutta la nostra cultura così reifica molto, insomma, il bambino e valorizza la donna in maniera non adeguata.
Anch'io mi ero fermato sul Vangelo, sulla figura di Anna, e tutti le Bibbie mettono il parallelo di Prima Timoteo, quando dice che la vedova veramente tale, che sia rimasta sola, ha riposto la speranza in Dio, si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte, e con una descrizione quindi nella comunità già di questo gruppo delle vedove, ecco, che in qualche maniera forse può darsi anche che la descrizione di Luca risenta di questa vita dentro alla comunità di queste donne, ma mi sembra comunque che dica che queste figure, come c'era anche Giuditta, tante altre figure anche dell'Antico Testamento, di queste vedove che vivono poi perso il marito per Dio pienamente, mi sembra che per Luca questa appunto sia la storia di una persona e anche un modello. E mi pareva molto particolare, appunto, poi più avanti il Vangelo di Luca dice, come gli altri sinottici, sul digiuno, ecco, che non è, finché lo sposo è con loro non è tempo di digiunare, ma verranno i giorni in cui digiuneranno. E queste figure mi sembra che ripropongono un'attesa anche dentro alla loro figura di vedovanza. Ma per tornare ad Anna, che invece ha il bimbo davanti, così mi pare che abbia questa connotazione di una vita dedicata, di grandissima fedeltà e di servizio. E si dice anche di lei, come già di Simeone, che riconosce e loda Dio, e poi dice parlava del bambino quanti aspettavano la redenzione. Abbiamo già trovato la consolazione di Israele, abbiamo trovato la salvezza, adesso la redenzione, una vita, diciamo, che è tutta in attesa, aspetta la redenzione, e aspetta qualcosa che non c'è, aspetta una salvezza, e ora di fronte al bimbo loda perché la intravede, la contempla. E così, per finire, e mi sembra che di conseguenza la figura delle vedove, quando viene ripresa poi nella comunità cristiana, che il bimbo ormai non c'è più, c'è già stata la morte e la risurrezione, sia una dimensione che attende e che è scatologica, che un segno dentro la Chiesa di attesa di un ritorno.
No, io volevo solo aggiungere la composizione fra questi due testi, che mi è sembrata illuminante, perché questa attesa di Anna, che oltretutto richiama la profezia di Isaia che abbiamo letto la notte nella messa dell'aurora, dove si dice prorompete in canti di gioia perché il Signore ha consolato il suo popolo e ha riscattato Gerusalemme, che riprende proprio le due parole che ha già ricordato Paolo, quelli che aspettavano la consolazione e la redenzione. E questa vita spesa nell'attesa e che esulta di gioia alla fine della vita sembrerebbe così umanamente parlando, una fine. Invece, nella prima lettera di Giovanni, del brano di oggi, si dice una parola che è semplicissima, ma anche che cambia completamente il senso della vita, perché dice che il mondo passa, la sua concupiscenza pure, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E mi sembrava proprio che queste immagini di Simeone e di Anna sono proprio l'esempio e la esplicitazione di chi vive nell'attesa di Dio e quindi già nell'eternità. Non vive nella vanità, non vive nelle cose che passano, nella consolazione e nella redenzione che sono già l'eternità immessa nella vita dell'umanità, quella vita che non viene meno, che rimane in eterno, perché è nella volontà e nel disegno di Dio che vuole che l'uomo viva e non rimanga nella morte.
Volevo dire una parola sola sulla prima lettura. Mi è piaciuto molto mettere in una luce di Natale questa prima lettura, che insomma si può fare un po' fatica a coglierla, vedendola illuminata dalla colletta, in cui chiediamo al Signore di prevenirci, liberandoci Lui dalla schiavitù antica. E allora il comando "non amate il mondo" non è impossibile, non ci butta nello sconforto, perché lo fa Lui, perché con la nascita del suo unico figlio ci libera da questa schiavitù. E allora l'Apostolo ci può dire quella frase per me bellissima nella sua consolazione: il mondo passa, diremmo noi, se Dio vuole, con la sua concupiscenza.
Io aggiungo il brano dell'Epistola: per avere l'amore per Dio, questa mi sembra l'esortazione, bisogna fuggire le passioni. E qui sono indicate tre grandi passioni che costituiscono, tra virgolette, il mondo in questo senso. Il mondo, parola mondo, ha tanti significati anche nelle lettere: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, cioè l'avidità, la volontà di possesso dei beni. Concupiscenza degli occhi significa questo, e una vita importante, la superbia della vita, insomma una vita, il potere, diremmo comunque l'onore degli uomini. Ecco, a me sembra che la prima parte non sia interpretata bene dalle traduzioni. La prima parte è un incoraggiamento, non sta dicendo lo scopo per cui scrive. Vi scrivo perché siete, non so come dice, le scrivo perché avete conosciuto quello del principio, perché se non l'avessero conosciuto non scriverebbe. Anche a livello stilistico, per chi sa il greco, quando vuol dire lo scopo per cui scrive, dice conina, è diverso, è il suo linguaggio. Per esempio, all'inizio del capitolo 2, figli, vi sto scrivendo queste cose affinché non pecchiate. E anche, al capitolo 1, versetto 4, vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia piena. Quando vuol dire lo scopo per cui scrive, è un altro. Qui questo oti non va tradotto perché, è il contenuto di ciò che scrive. Io vi sto scrivendo che voi conoscete, vi sto scrivendo che voi siete forti, vi sto scrivendo che voi avete in voi la parola di Dio e vincete il maligno. Questo è il contenuto di quel che vuol dire, è il contenuto, non lo scopo. Quello che vi sto dicendo è che voi avete la conoscenza di Dio, del Padre, la conoscenza del Figlio, sono cose immense, è una rassicurazione. E perciò poi c'è l'esortazione anche, ecco, quindi non amate il mondo, eccetera. A me sembra che debba essere letta così. E anche altrove ogni tanto dice, soprattutto alla fine della lettera, riassume il contenuto. Comunque sembra molto significativo. Sul Vangelo avete detto, io penso che ci sia anche un altro aspetto rilevabile in tutti questi capitoli di Luca iniziali, a partire per esempio da quello che dice l'angelo quando appare a Zaccaria: la tua preghiera è stata esaudita, che non è la preghiera per avere un figlio, tant'è vero che Zaccaria si stupisce di questo e non ci crede, è la preghiera di Israele, e difatti Luca lo sottolinea, che era il momento dell'ora dell'incenso, tutto il popolo pregava. E così queste figure, compresa quella di oggi, l'Anna, giorno e notte serviva Dio. Cioè il dono della redenzione che Luca presenta in Gesù è anche la risposta di Dio a questo servizio giorno e notte di Israele. Lungo i secoli è una risposta, è anche il frutto di questa fatica, di servire Dio giorno e notte, del culto, della preghiera. Sembra molto bello questo, serviva Dio giorno e notte. Qui probabilmente è una congregazione, non era una, ecco, erano quelle che garantivano, insieme forse naturalmente ad altri, garantivano una preghiera, una presenza continua al culto, ai vari atti del culto lungo la giornata. Troviamo una sottolineatura simile all'inizio degli Atti, quando Luca ci tiene a sottolineare che la comunità messianica di Israele stavano sempre nel Tempio, salivano per l'ora terza, l'ora nona, cioè frequentavano regolarmente il culto, cioè la preghiera, l'ufficio,